è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:39 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta e intervenire sui fatti del giorno, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara etta radio24.it. Andiamo subito ai titoli del TG2.
Ho ucciso Gabriele Sandri, mi spiace, non rifarei ciò che ho fatto. Parla per la prima volta davanti a una telecamera Luigi Spaccarotella, il poliziotto sotto processo per omicidio volontario. La prima reazione del fratello di Gabriele Sandri: non gli crediamo, è solo un pentimento televisivo. Grave l'uso delle armi, non ci ha mai chiesto perdono. Appello dall'ONU per la liberazione dei 3 medici rapiti in Darfur, tra loro un italiano alla sua prima missione umanitaria. Frattini, serve cautela, stiamo lavorando. Disabile omosessuale aggredito a Pordenone, 3 i fermati. Abbiamo voluto dargli una lezione, hanno confessato. 7 anni fa era già stato picchiato e ridotto in fin di vita. Emergenza nello spazio, sgomberata la stazione internazionale dopo l'urto con il frammento di un vecchio satellite. Momenti di paura per gli astronauti, poi tutto rientra.
Bene, aggiungo una notizia a quelle che avete appena sentito dai titoli del TG2. Ricordate quel giornalista, quel reporter iracheno che lanciò le scarpe a Bush, divenne famosissimo. Ci furono poi varie manifestazioni in tutto il mondo con le scarpe come simbolo dell'antiamericanismo, della politica americana, la politica di Bush in Medio Oriente. Bene, questo giornalista è stato condannato a 3 anni di carcere e farà appello. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Era in Darfur per curare la popolazione allo stremo. Ora Mauro D'Ascanio è nelle mani di un comando armato che lo ha rapito insieme ad altri 2 colleghi di Medici Senza Frontiere. La trattativa non sembra facile, gli aggiornamenti in diretta. Pordenone, in 3 picchiano a calci e pugni un disabile omosessuale di 30 anni. Volevamo dargli una lezione, hanno detto gli aggressori. La vittima aveva riportato danni cerebrali in un precedente pestaggio. New York, udienza per la maxi truffa da 50 miliardi di dollari. Bernard Madoff, ex presidente di Nasdaq, ammette in aula: sono colpevole. Il giudice gli nega i domiciliari e lo spedisce subito in carcere. Il finanziere rischia il linciaggio, ha ingannato migliaia di risparmiatori.
E rischia anche fino a 150 anni di carcere. Per queste cose gli Stati Uniti, i tribunali americani ci vanno giù pesantissimo. Vedremo poi a quanti anni di carcere sarà condannato Bernard Madoff. 800 24 00 24. La proposta di Dario Franceschini trova un alleato, anche se la mette in modo diverso. Fiorello.
San Francesco diceva, voglio dire, non è che l'ha detto San Franceschini, è una cosa giusta, che quindi se mi dovesse arrivare da pagare in più delle tasse che pago una che aiuti una famiglia che magari, anzi io direi che quelli ricchi dovrebbero prendere sotto la loro tutela un tot numero di famiglie, perché ci sono persone come sottoscritto, come tutti quelli che fanno spettacolo, tutti quelli che fanno sport, tutti quelli che fanno i calciatori, quelli che fanno i, non so, grandi manager top aziendali che guadagnano delle cifre, si potrebbero permettere di aiutare e anche qualcosina in più almeno una decina di famiglie.
È una cosa molto diversa da una tantum del 2% sui redditi superiori ai 120.000 euro, come immagina Franceschini, e questo è quello che pensa Fiorello. Bisognerebbe adottare quelli che guadagnano un sacco di soldi e continuano, nonostante la crisi, a guadagnare un sacco di soldi. Dovrebbero, insomma, fare qualcosa di più, diciamo in beneficenza, diciamo per forme di solidarietà, eccetera, eccetera. I pianisti sono tornati alla Camera nonostante l'introduzione del voto elettronico, perché quelli che non si sono voluti far prendere le impronte digitali continuano a votare per altre persone. Già ieri, primo giorno di scuola, c'erano stati molti problemi alla Camera, pensate un po'.
Quando la Costituzione è quella vigente, non può essere delegato alcuno a esprimere il voto del parlamentare.
Questo Parlamento non è un bar, non è un posto dove si viene a ciondolare e a bivaccare.
Da questa parte dell'emiciclo non sono capitate difficoltà e non abbiamo una particolare manualità e attitudine all'esercizio di questa nuova forma di voto.
È inutile che gridate, state un attimino calmi, perché è una questione molto seria, è una questione molto seria.
Alla maggioranza avevano sviluppato in questi anni una manualità straordinaria nel riuscire a votare contemporaneamente per due o anche per tre colleghi, ma evidentemente se queste nuove tecnologie per loro rappresentano un ostacolo, si potrà pensare in sede di ufficio di presidenza di fare dei corsi di sostegno.
I corsi di sostegno è eccezionale, il problema è che, per farvelo capire, la maggioranza non gradisce, il PDL non gradisce quello che Fini ha voluto introdurre, perché bisogna essere sempre presenti e si rischia in qualche caso di non raggiungere il numero legale, ma soprattutto di essere battuti poi sul voto in Parlamento. Pensate un po' alla Camera, dove c'è un'amplissima maggioranza per il centrodestra. 18.44, vi faccio ascoltare prima del traffico una cosa secondo me eccezionale, perché ieri credo a Porta si parlava del caso Vanna Marchi, la condanna definitiva di Vanna Marchi e figlia a 9 anni per vari reati, truffa eccetera eccetera, per le vicende che sapete. Ebbene, secondo Vittorio Sgarbi, è assurdo punire Vanna Marchi, andrebbero puniti coloro che si sono fidati di Vanna Marchi.
È troppo facile dire che meritano di stare in carcere, io posso anzi dire di più: che hanno recitato prima, che hanno recitato da te, che recitano tuttora, perché quello che fa Vanna Marchi è fare l'attrice, fa la parte della cattiva. Partiamo da questo punto. Si può arrestare Topolino? Cioè, possiamo arrestare veramente delle figure di invenzione? Cioè una cosa che non esiste? La televisione intanto esiste poco. Allora, è possibile che noi abbiamo la scuola dell'obbligo oggi e qualcuno possa guardare Vanna Marchi e prenderla sul serio? Allora, per cosa ha studiato? Cioè, io studio latino, algebra, matematica, geometria, poi vedo una deficiente che urla delle cretinate e inventa il malocchio. Ma scusa, la signora...
Ma guardi...
Perché, mi lasci finire perché le spiego una cosa.
Perché
io, intanto nessuno può dire che ha dei numeri certi, solo un pazzo può credere. Allora tu ti fai dire che hai il malocchio e ci credi. Ma perché devi avere il malocchio? Te lo dicono queste qui.
Ma
se poi lei dà dei soldi a Vanna Marchi, peggio per lei. Solo un pazzo la dà dei soldi a Vanna Marchi. Ma quando mai? Ma trovi, chieda uno se dà dei soldi a Vanna Marchi.
Beh, secondo me è eccezionale. Pochi giorni fa, all'inizio di marzo, era iniziata in questo modo, con Berlusconi che spiegava, anzi chiedeva perdono alla Libia.
Il passato che noi vogliamo con questo trattato mettere alle nostre spalle è un passato che oggi non consideriamo più come possibile. È un passato di cui sentiamo, noi figli dei figli, una colpa di cui chiedervi perdono.
Chiedere perdono alla Libia, dunque. Però Berlusconi prosegue. Ieri, nel corso della cena Villa Madama con i banchieri, ha pronunciato queste parole riportate oggi da tutti i giornali, non smentite: in Libia ne abbiamo combinate davvero di tutti i colori, altro che italiani brava gente, ne abbiamo fatte di tutti i colori, certo non noi ma i nostri nonni. Abbiamo messo 130.000 persone in un campo di concentramento, abbiamo messo bombe avvelenate nelle oasi, i nostri aerei hanno mitragliato questi poveracci lasciando una serie incredibile di cadaveri e migliaia di persone sono state portate alle tremiti. E poi ha detto, insomma, di fronte a tutto questo dovevamo delle scuse alla Libia e poi abbiamo raggiunto un buon accordo. Ora, questo insistere di Berlusconi sulle nostre colpe, anzi sulle colpe dei nostri nonni, non so se faccia piacere al senatore Giuseppe Ciarrapico. Buonasera.
Io
eccoci
penso,
qui. Ciarrapico,
penso,
buonasera
sempre,
innanzitutto.
Penso sempre alla ragione di Stato, al gas e al petrolio della Libia, al grande problema della migrazione che ci piomba su Lampedusa e ci piomba in testa dovunque proprio dalla Libia. Però la ragione di Stato ha sempre le rettificazioni della verità della storia, perché altrettanto avrebbe potuto fare gli inglesi per quello che fecero in India, per quello che fecero in Sudafrica. Eppure non l'hanno fatto.
Cioè, non le risulta che ci sia una resa di fronte alla Lei la definisce resa quella di Berlusconi di fronte alla storia? Una interpretazione...
Non è una resa, è la ragione di Stato. E la ragione di Stato quasi sempre prevale nei fatti degli uomini.
Ma ci si può fidare delle promesse, per esempio, di aiutare le imprese italiane o sui clandestini? Ci si può fidare di Gheddafi?
Ma lo metteremo alla prova, penso, perché i clandestini continuano ad arrivare e questa è una verità assoluta. Le promesse di Gheddafi in che consistono? Nei tanti soldi che noi daremo a lui, in quello che lui ci consentirà di riceverli. Ma se questo poi significherà lavoro per le imprese italiane, ben venga.
Senta, in nome della ragion di Stato, però uno come lei, che ha anche attaccato all'Italia, insomma, a quello che abbiamo fatto, a una certa nostra storia, e quando sente ne abbiamo combinate di tutti i colori, ora anche uno storico che certamente non ha la sua impostazione come Sergio Romano dice, beh, insomma, le scuse nella storia non esistono, il perdono non si chiede mai, abbiamo fatto cose cattive in Libia, ma abbiamo fatto anche cose buone.
E io sono perfettamente d'accordo con l'ambasciatore Romano.
Sono due ruoli diversi, dice, sono due ruoli diversi. Berlusconi e Romano hanno due ruoli diversi.
Indubbiamente, io preferisco stare accanto a Romano, pur onorando il presidente Berlusconi, che sta dimostrando saggezza per i risultati che ottiene in una situazione veramente terribile che attualmente attraversa l'Italia.
Vabbè, questa è un'altra questione, quella che riguarda in generale la crisi economica, ma io dico, lei... tutti questi omaggi a Gheddafi li avrebbe mai fatti o no? Una volta disse alla fine andremo a dare pure il tè ai beduini, cosa disse una volta lei?
Il caffè sotto la tenda a Gheddafi.
Il caffè, andremo poi a dare il caffè sotto la tenda a Gheddafi, insomma le sembrano eccessivi questi omaggi a Gheddafi?
Mi sembrano eccessivi, ma la ragion di Stato vince sempre e quindi siccome sono un leale cittadino, senatore della Repubblica Italiana, dico che nel mio cuore e nel mio animo restano le mie convinzioni, restano le mie idealità, ma di idealità purtroppo non si mangia. E comunque, come risposta, l'altra settimana sono andato a tenere un discorso ai reduci della Libia a Latina, c'era una sala piena
immagino.
Di più di 1000 persone, mi hanno accolto in maniera commovente. Io commoventemente ho detto tutto quello che possiamo fare, lo faremo. Adesso c'è il decreto di attuazione degli accordi e proporremo l'autocertificazione perché questi nostri connazionali libici non debbano subire anche la mortificazione di pretendere un certificato dai beduini.
Beh, certificato dai beduini, ma perché lei utilizza questa parola beduini, Ciarapico? Non è una parola corretta secondo lei oppure è un modo di dire un po' tra virgolette insomma offensivo?
È un modo corretto, basta prendere qualsiasi dizionario storico dove c'è l'esatta nomenclatura che sono i beduini, sono figli del deserto, nomadi che coltivano le loro tradizioni. Non capisco perché uno si debba sentire mortificato, pare che l'ambasciatore della Libia in Italia mi abbia denunciato per offesa a capo di Stato estero.
Però secondo lei beduino non è una cosa offensiva, assolutamente.
Perché se a me uno mi chiama ciociaro, rettivio, che non sono ciociaro, sono abruzzese, ma non è che mi offendo.
Bene, la ringrazio molto, buona serata. Abbiamo trovato un Ciarapico realista, batte il cuore insomma per quello che abbiamo fatto in Libia. Lei non parlerebbe mai in questo modo, sicuramente secondo lei non abbiamo fatto di tutti i colori, però la realpolitik, gli accordi, il gas, gli immigrati, eccetera. Giuseppe, no, non c'è più, è sparito. Andiamo a Milano, Arturo.
Buonasera.
Dica.
Sto chiamando da Milano, appunto. No, ho sentito l'intervento di Fiorello in merito a questo discorso sul fatto che persone dello spettacolo, dello sport, possano diciamo adottare famiglie bisognose. A me sembra tutto sommato che in questo momento, vista la situazione che non è disperata dell'Italia, però abbastanza seria, credo che questi signori, in questo caso parlo solo di Fiorello, la sua responsabilità è quello che dice lui, è che ci voglia un pochino più di eleganza, no? Se vuole fare una buona azione la faccia sommessamente, ma signori miei, non... non facciamoci dell'audience su queste cose, perché veramente inizia a essere pesante un pochino.
Fiorello fa il suo mestiere, deve presentare un nuovo show su Sky, però, e parla dei fatti d'attualità come fanno tutti.
Lei ha ragione.
Ma dov'è l'ineleganza? Dov'è la maleducazione?
Secondo me l'ineleganza sta nel fatto a un certo punto che si vuole dire per forza: noi abbiamo i soldi, vogliamo darvi un pochino di soldi. Non mi sembra, ovvero va bene se lo fanno, c'è tanto mondo di volontariato che lavora benissimo e non fa tanti sbandieramenti. Signori miei, un pochino di eleganza anche da parte del mondo dello spettacolo e dello sport. In questo caso parlo solo di Fiorello.
Sì, ho capito.
Capisce? Ci vorrebbe, parlo solo di un po' di eleganza, nient'altro.
La ringrazio Arturo,
Non vuol dire che essere famosi voglia dire che si possa di tutte le cose, eh?
No, ma non mi pare abbia detto nulla di particolarmente offensivo, francamente. TG3, titoli.
Non passa la proposta PD di un assegno ai disoccupati, Sacconi incentivo a licenziare. Franceschini: dalla crisi non si esce lasciando soccombere qualcuno. Si è dichiarato colpevole Bernard Madoff, il finanziere americano, autore della truffa più vasta della storia di Wall Street. A febbraio impennata della cassa integrazione, l'Istat conferma crescita negativa nel 2008, peggio delle previsioni gli ultimi 3 mesi dell'anno. Dopo il rapimento in Darfur di 3 operatori umanitari, tra cui un medico italiano, Medici Senza Frontiere ritira tutto il suo staff. Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale costretti a rifugiarsi nel veicolo d'emergenza, paura dopo l'urto con un frammento spaziale. Disabile e gay, lo hanno aggredito a Pordenone, 3 uomini lo hanno preso a pugni e calci, la vittima 7 anni fa aveva subito un'altra aggressione. Parla Luigi Spaccarotella, l'agente che l'11 novembre di 2 anni fa in un autogrill di Arezzo sparò uccidendo un giovane tifoso, Gabriele Sandri. L'allenatore dell'Inter, Mourinho, sotto indagine, avrebbe colpito un tifoso del Manchester alla fine della partita. Il club nero-azzurro smentisce.
Erano i titoli del TG3. Qualche volta il mondo viene visto sotto sopra, è il bello, se volete, o il brutto della politica, in questo caso anche delle relazioni internazionali. Agli antipodi, cioè in Brasile, vedono le cose capovolte, si possono vedere le cose come capovolte. Sentite cosa ha detto il ministro della giustizia brasiliano, un personaggio che gli ascoltatori della Zanzara conoscono molto bene, perché noi abbiamo fatto una campagna e continueremo a riprendere naturalmente una campagna per Ridateci Battisti, il terrorista che è nelle prigioni brasiliane, ma il Brasile non ce lo vuole consegnare e per il momento ha rifiutato l'estradizione. Siamo in attesa della decisione del Tribunale Supremo. Il ministro della giustizia, che è il protagonista di questa vicenda, si chiama Tarso Genro, come sapete, dice che l'Italia ha violato la sovranità del Brasile, è talmente comica che non riesco quasi a dirla. Le dichiarazioni dell'Italia sul caso Battisti contestano la sovranità brasiliana. Alcune dichiarazioni, non si capisce di chi, delle autorità italiane, avrebbero leso la sovranità del Brasile, perché qualcuno ha parlato di un Brasile che ha più ballerine che giuristi. Sentiamo i titoli di Sky, che è meglio.
Berlusconi ottimista per le banche, salvare tutto il paese, dice Franceschini.
Numeri da crisi, PIL ancora al ribasso, record per il numero dei cassa integrati.
La Banca Centrale Europea avverte, è la recessione più grave da decenni.
Stati Uniti, Madoff ammette la più grande truffa della storia e va in carcere.
Rapiti 3 operatori umanitari nella regione del Darfur, c'è anche un italiano.
Delitto Sandri, per la prima volta l'agente che sparò racconta la sua verità.
Pordenone, il disabile gay picchiato era stato già aggredito 7 anni fa.
Operazione contro l'immigrazione clandestina, 15 arresti dei Ross a Milano.
Dopo Champions, accuse da Manchester, Mourinho ha picchiato un tifoso.
Il Fiorello Show è già iniziato, qui sarò libero di esprimermi, dice l'artista.
Non si capisce cosa significa quest'ultima cosa nel titolo di Sky, qui sarò libero di esprimermi, dice Fiorello, come se altrove fosse stato proibito a Fiorello di esprimersi. Ma Fiorello sicuramente non intendeva questo. 800 24 00 24, un ascoltatore, Simone, ci segnala: Fiorello ha ragione, la beneficenza e la solidarietà sono atti volontari, la ridistribuzione è qualcosa di coercitivo, e si tratta naturalmente della proposta di Franceschini di tassare i super ricchi una tantum. Mettiamola così. Prima, nei titoli del TG3, se non sbaglio, nei titoli di Sky, ho sentito un'altra cosa di Franceschini, il segretario del Partito Democratico. Non ce la vogliamo pigliare sempre con Franceschini, però dice in una crisi bisogna salvare tutti. Beh, certo, l'ambizione della politica è quella di salvare tutti, ma salvare tutti è certamente impossibile. Noi per divertirci però andiamo, ma divertirci lo intendo in modo serio, non è puro cazzeggio, puro gossip, ma un ragionamento secondo me fondato, ed è quello di Vittorio Sgarbi ieri sera Porta a Porta su Vanna Marchi, sulla vicenda Vanna Marchi. Sgarbi dice, a modo suo naturalmente, che non si può mettere in carcere Vanna Marchi. I veri colpevoli sono quelli che cadono o sono caduti nella rete di personaggi come Vanna Marchi.
È troppo facile dire che meritano di stare in carcere. Io posso anzi dire di più, che hanno recitato prima, che hanno recitato da te, che recitano tuttora, perché quello che fa Vanna Marchi è fare l'attrice, fa la parte della cattiva. Partiamo da questo punto. Si può arrestare Topolino? Cioè, possiamo arrestare veramente delle figure di invenzione? Cioè, una cosa che non esiste? La televisione intanto esiste poco. Allora, è possibile che noi abbiamo la scuola dell'obbligo oggi e qualcuno possa guardare Vanna Marchi e prenderla sul serio? Allora, per cosa ha studiato? Cioè, io studio latino, algebra, matematica, geometria, poi vedo una deficiente che urla delle cretinate e inventa il malocchio. Ma scusa, la signora...
Ma guardi,
perché mi lasci finire, perché le spiego una cosa.
Perché
io, intanto, nessuno può dire che ha dei numeri certi, solo un pazzo può credere. Allora tu ti fai dire che hai il malocchio e ci credi. Ma perché devi avere il malocchio? Te lo dicono queste qui.
Ma
se poi lei dà dei soldi a Vanna Marchi, peggio per lei. Solo un pazzo la dà dei soldi a Vanna Marchi. Ma quando mai? Ma trovi, chieda uno se dà dei soldi a Vanna Marchi.
Ma sentiamo ancora.
Gli uomini devono essere responsabili. Non è consentita la responsabilità. Non può lavorare, non può studiare. Comunque la responsabilità è la prima cosa che deve avere un uomo. Te compreso che scrivi per il giornale, dovresti essere un garantista, invece sei diventato il colpevolista massimo di queste qua.
Sono diventato il colpevolista.
Ma dico, ma quali colpe? Ma non c'è colpa, non c'è reato. Lo state inventando.
Ma le Marchi sono un...
Ma guardalo qua, c'è il tuo libro. Il libro c'ha un passaggio chiave che dice: le donne chiamavano per capire se il figlio fosse del marito o dell'amante, oppure per sapere se l'amante andava ancora a letto con la moglie. Ma
che c'è?
Non ho capito, deve saperlo. Vanna Marchi.
Un sacco di gente per sapere la stessa cosa va,
sì,
vuol dire a prezzi più modici.
Appunto,
dal mago di Roma. Ringrazio Sgarbi per lo spot. Se vuol leggere
no,
ancora
non capisco, non vedo. Mi fanno malinconia.
Non
sono incredibili. Tu perché non sei cascato su Vanna Marchi? Tu perché?
Scusa,
dimmi tu.
No, perché
tu
sono perché? Arrivato postumo. E
tu avresti chiamato Vanna Marchi. Cioè, tu sei di mente superiore e quindi tu non ci caschi.
Sei tu di mente superiore.
Io considero le persone tutte degne di stima per la intelligenza della realtà. Se non ce l'hanno come uno che guida a 150 all'ora, allora, è colpa sua.
È un ribaltamento un po' di alcune nozioni di diritto, però insomma, come provocazione e anche come ragionamento, non c'è solo provocazione, e anche le provocazioni sono certamente ragionamenti, non è male. Sgarbeide questa sera, le cose più interessanti le ho sentite da Sgarbi, allora queste vi propongo. Ieri sera Exit sulla proposta di Berlusconi, diciamo, di costruire l'edilizia, come sapete, e sentiamo.
Qualunque evoluzione è volta al peggio, quindi possiamo essere pessimisti. Però
cioè,
è vero,
cosa si fa in questo paese va tutto peggio?
Sì, non c'è dubbio.
Questo è l'incipit.
La totale, beh, dal fascismo in avanti, che è l'ultima stagione che ha espresso uno stile, l'Italia si è mostrata, l'Italia democristiana, quella socialista, quella comunista, hanno espresso soltanto orrori. Per le infrastrutture possiamo dire che certamente l'alta velocità è una cosa positiva, possiamo dire che è giusto quello che dice di Parimeana, stiamo a vedere cosa dice la legge proposta dal governo, possiamo dire però che il cattivo esempio dato dalle amministrazioni pubbliche è tale che nessun privato potrà fare peggio. La rapacis voluta da Rutelli, Veltroni e il governo, anche il governo Urbani, è un orrore che induce chiunque, cioè nessuno potrà fare peggio di così. Allora, tu hai fatto un cesso di quel genere per lo Stato e non puoi impedire a un privato.
Se chiudono una veranda,
nessuna veranda potrà essere peggio di quell'orrore.
Insomma, gli appelli dei grandi architetti, Gaio Lenti, Fuxas, eccetera, sono totalmente sbagliati. Sentiamo ancora Sgarbi.
Per esempio, tu pensa a Roma, Piazza San Cosimato, è la più bella piazza di Roma, l'hanno distrutta con un intervento del Comune di Milano, gestione Veltroni, è un orrore, cioè non si può fare peggio, non puoi dire a uno non fare una finestrina e gli distruggi una piazza facendo un inverecondo cesso con un mosaichetto davanti a San Cosimato. Beh, si vergognino e non possono dire contro Berlusconi, non devono dire nulla, hanno fatto orrori,
allora...
di fronte all'ara pacis devono andare all'inferno, a
altro che centro storico.
E così abbiamo...
Hanno distrutto la città, tacciano e lasciano fare a Berlusconi l'apertura, la finestrella, rompono i coglioni per la finestrella, ma gli lasciano fare la finestrella.
Forse se tu guardassi Roma dall'alto
si
non
ma si va a vedere San Cosimato che avete
una
fatto
una finestrella.
Vai a vedere se non c'era.
No,
vergognato.
Guarda, io non faccio.
Come no? C'eri tu in quell'amministrazione di San Cosimato.
Un delitto. Di San Cosimato io non c'ero.
E valla a vedere, c'eri,
guarda il panorama che ci ha fatto vedere.
Sì, vabbè, comunque il panorama è dominato dalla Rapacis che avete fatto voi.
Qui siamo nel campo dell'estetica, ma anche dello snobismo di alcuni grandi architetti, magari autori di opere, come dice Sgarbi, in Vereconde, e che criticano i provvedimenti, diciamo, di liberalizzazione edilizia di Berlusconi. Dove andiamo per concludere? Questa sera siamo sul trash totale, ma l'audience in televisione si raggiunge anche con Cicciolina. Grandi risultati dal punto di vista degli ascolti. Ieri sera Chiambretti nel suo show su Italia 1 con ospite Ilona Staller. Per chi non ricordi bene quei periodi, Ilona Staller, figlia delle preferenze, oltre 22.000 preferenze, fu eletta alla Camera dei Deputati con oltre 22.000 preferenze. I kiwi e Pippo Baudo, eccezionale.
Se tu prendi tantissimi kiwi,
sì,
e te la mangi, quello pare che sia molto afrodisiaco.
Il kiwi?
Kiwi.
Prendiamone una scatola per cortesia.
Non per niente Pippo Baudo una volta aveva una tenuta di kiwi.
Hai capito, questa è una notizia.
Oltre 22.000 preferenze. Per chi pensa che le preferenze siano la panacea di tutti i mali, il ritorno della sovranità popolare, avete sentito? Cicciolina, figlia delle preferenze. 19-28, era l'87, non erano gli anni 50, poco, una ventina di anni fa. Andiamo subito con gli ascoltatori. Davide da Milano, buonasera.
Buonasera. Beh, il cattivismo di Sgarbi rispetto al buonismo stucchevole di Fiorello ci dà una ventata di intelligenza e di brio, a me è piaciuto molto sentirlo, tra l'altro condivido anche alcune delle cose che dice. Ecco. Poi dal punto di vista linguistico è divertente vedere come ormai i ferraresi sono presenti, lui e Franceschini, e stanno rivalutando certi accenti che sono orribili, perché il ferrarese, oltre la Z che fa Z, la S che fa Sh, ha la L gutturale, che è uno dei suoni più brutti forse della lingua italiana.
Però non mi tocchi Ferrara, che è una città...
La mia famiglia è di Ferrara. Io
una
sono
città
nato a Milano,
straordinaria, però... bellissima.
E poi ho grande simpatia poi a Sgarbi anche per un altro motivo, perché suo zio Bruno Cavallini era il preside del mio liceo, il Vicaria di Milano, ed era un uomo di grande simpatia, anche di grande... Lasciava che le classi più briose facessero gli scherzi alle supplenti, purché fossero scherzi intelligenti.
Davide, quindi... ma lei era una sorta di imitazione vivente di Franceschini, è uguale a Franceschini?
No.
Un po' di accento ferrarese ce l'ha anche lei?
Purtroppo, sai, i genitori me l'hanno attaccato, anche se io ripeto sono nato a Milano e così, però insomma l'accento rimane, purtroppo è un imprinting che resta. A me non piace molto quell'accento, però vabbè. Però ecco, la L quella lì è proprio caratteristica, si può calcare un po' meno. No, su quello che dice Sgarbi, l'obiezione da fare, forse anche col suo stesso modo e la sua stessa verve, è che per una Vanna Marchi famosa ci sono 100.000 maghi e maguccoli che senza essere sotto le telecamere fanno lo stesso squallido lavoro di imbrogliare la gente in difficoltà. E quindi punirne una per educarne mille può essere una cosa giusta, e tutto sommato, certo, se uno voleva i numeri del lotto per imbrogliare il lotto forse non merita tutela giuridica, però se qualcun altro anziano in difficoltà di salute ha cercato un appiglio in qualcuno che gli ha promesso qualcosa, beh,
no, ma
quello
qui
deve essere tutelato.
Certamente
la provocazione di Sgarbi la condivido pienamente, la trovo divertentissima.
No, certo, perché qui non è che si vuole contestare naturalmente la validità giuridica delle accuse contro Vanna Marchi, per carità. Non credo nemmeno che la circonvenzione di incapaci sia stata utilizzata come strumento, no? di all'interno dei processi. È vero però che in questa vicenda c'è l'ingenuità di alcune persone, secondo Sgarbi è l'ignoranza, lui la mette così, no Davide?
Sì, no, beh, la scuola è vero che se uno, almeno la scuola dell'obbligo, certe cose dovrebbe garantirle, però insomma, sì, no, sono d'accordo. Sarebbe divertente fare una discussione con Sgarbi, ecco, tutti noi lo sogniamo nella vita.
Va bene, grazie Davide. Grazie. Giuseppe da Roma, buonasera.
Buonasera, e però, Sgarbi ha espresso lucidamente, come fa di solito, un problema che è tipico della nostra cultura, e cioè il fatto che noi non riconosciamo il diritto alla stupidità, che è un diritto che invece in altri paesi, penso agli Stati Uniti, viene tutelato. E questo poi però spiega come a Madoff probabilmente daranno 150 anni di galera e poi invece Tanzi è in libertà e si sta apprestando a una nuova impresa. Guardi che questo provoca delle conseguenze abbastanza pesanti, per cui il truffato molto spesso si sente in colpa. Noi abbiamo pensionati che vengono truffati, che poi si suicidano per la vergogna di essersi fatti fregare, mentre noi riconosciamo al truffatore, insomma, cioè ci sta un po' simpatico il truffatore, quello furbo, quello che frega, no?
Beh, Vanna Marchi non sta simpatica a molti,
Beh, Vanna Marchi, perché Vanna Marchi si è data il personaggio della cattivissima.
Sì.
E quindi è un personaggio
nemmeno Tanzi è simpatico, in realtà non credo che sia simpatico a qualcuno.
No, ma l'italiano medio, insomma, rispetto al furbo, la furbizia
ha un atteggiamento di accondiscendenza, dice lei.
Sì, mentre
se non addirittura fesso, in alcuni casi di ammirazione.
Esatto, invece il fesso, come dire, appunto è che ma
quello che
come
si è fatto fregare. E secondo lei nel ragionamento di Sgarbi c'è questa perversione?
Assolutamente, lui dice: ma come? Ma come hai fatto a non capirlo? Basta la licenza elementare. Ma che vuol dire? Bisogna anche pensare alle condizioni psicologiche. Io ho assistito in televisione al processo a Vanna Marchi e sentire le testimonianze delle persone truffate, che si capiva evidentemente che erano persone, come dire, in condizioni psicologiche particolari, che avevano subito che avevano figli malati. Adesso non voglio farla lunga. Ma insomma, tutti noi abbiamo i 5 minuti del coglione, mi passi il termine.
No.
E allora il fatto che nei 5 minuti del coglione arrivi qualcuno e ci danneggi anche in maniera gravissima, per alcune delle vittime di Vanna Marchi hanno perso tutto, hanno perso la casa, la famiglia, ci sono delle storie terribili. Dire che a questo punto vabbè, ma la colpa è loro.
No, Giuseppe, volevo da lei, però, che mi pare faccia delle considerazioni molto intelligenti, puntuali e sicuramente interessanti. Secondo lei, persone condannate in via definitiva, l'altro giorno, anzi ieri, a Porta a Porta è stato trasmesso questa sorta di appello che è stato registrato poco prima di entrare in carcere da parte di Vanna Marchi e figlia, ma soprattutto Vanna Marchi, perché è lei quella che parla, sentiamolo.
Ci riportano a San Vittore fra poche ore. Signori, io ho già la valigia pronta, ma l'avevo già pronta da prima, perché tanto sapevo benissimo che quando si tratta di Vanna Marchi devono vendere giornali, devono fare scoop. Non sono mai scappato davanti a niente nella mia vita e così ho insegnato a fare a mia figlia. La prima volta c'era il pericolo di fuga, eravamo qua. La seconda volta pericolo di fuga, io ero al bar dove lavoravo, perché adesso mi portano a San Vittore, almeno loro lo sanno, il mio avvocato, io non lo so dove mi porteranno, comunque sia, in qualsiasi carcere ci stiano portando. Ecco, io stavo mettendo delle bottiglie in vetrina, mia figlia stava facendo dei conteggi. E quindi eravamo tutti e due al bar, non stavamo scappando da nessuna parte. Noi non siamo scappate mai davanti a niente. Finirà questa storia, quando? Non si sa. A volte sapete cosa mi chiedo? Ma questa Marchi, che sono io, ma che cosa ha fatto quel giorno che è nata il 2/9 del 1942? Ma che cosa ha fatto mia madre quando mi ha messa al mondo? Ma perché mi succede tutto questo?
C'è qualcosa di molto confuso, no, in questo appello, Giuseppe, qualcosa di che noi non possiamo capire, anche di non si tratta di questioni giuridiche, no? È un appello quasi disperato di una persona che è stata condannata in via definitiva e che sta per andare in galera. Però Giuseppe, la domanda è questa: se per il solo fatto di in nessun altro paese questa cosa qua accade, non è una critica questa a Bruno Vespa, per carità, è uno scoop questo qua, non c'è dubbio. Però secondo lei, mandando in mondo un filmato di questo tipo, c'è un po' anche qui di ammirazione nei confronti di personaggi del genere? Da parte di Vespa, naturalmente, però si può provocare anche questo effetto nel grande pubblico?
Credo che si ingeneri un effetto di compassione, forse.
Compassione, forse ammirazione no, certo.
Ammirazione no, compassione sì, ma devo dire che a me personalmente, come dire, non piace vedere nessuno in galera, insomma, onestamente, poi umanamente parlando. Poi chiudere una persona dentro una cella di 3 metri quadrati, 6 metri quadrati, non è una cosa. Però c'è pure da dire che bisogna un attimo stabilire delle regole e possibilmente cercare di farle rispettare. Tutto qua. Ecco, io non credo che il problema sia che cosa ha fatto la mamma quando l'ha messa al mondo. Probabilmente Vanna Marchi dovrebbe chiedersi che cosa ha fatto lei.
Certo. Grazie Giuseppe,
buona serata
19:41 800 24 00 24. Da Vanna Marchi passiamo alla parola crisi e ne parliamo con Oscar Giannino. Buonasera
Cruciani, a chi ascolta.
Allora, da dove partiamo? Partiamo da Franceschini, da questa proposta. C'è da dire una cosa, rispetto al passato, non si sa per quale magico motivo, ma comunque insomma, le proposte di Franceschini fanno discutere, già è qualcosa rispetto al passato per il Partito Democratico oppure no, Giannino?
Sì, ma certo, per le sorti del Partito Democratico il cambio di leader si è tradotto almeno in un tentativo ogni settimana di cambiare l'agenda, che di solito fino a quel momento era una prerogativa del Premier, era Berlusconi a dettare l'agenda con le sue uscite. Franceschini almeno un paio di volte a settimana tenta di contrarlo su questo ring ideale, quindi lo ha fatto per l'assegno per tutte sulla disoccupazione e a quel punto Berlusconi gli ha risposto naturalmente con nuovi provvedimenti del governo, il piano casa dal basso nelle regioni e così via, e lo ha rifatto con questa idea dei due punti di aliquota IRPEF perché sopra 120.000 euro, per dare risorse aggiuntive per sostenere le vittime della crisi, cioè i disoccupati, è sicuramente si dà molto da fare. Attualmente sul merito delle idee, poi questo va.
Sì, certo, certo. Io personalmente penso che parlare di tasse, anche se Franceschini dice una tantum sopra i redditi oltre 120.000 euro, due punti in questa situazione sia un mezzo autogol, però per esempio poi questo si vedrà nel consenso e che tipo di risultato otterrà il Partito Democratico nei prossimi mesi, nei vari appuntamenti elettorali, però già la Lega dice che si può fare anche qui, insomma mi sembrano più schermaglie della campagna elettorale, ma è una proposta che può ottenere che ha qualche appiglio solido in qualche altra esperienza oppure no? Intanto c'è un'ultima ora, rilanciata la Sky TG24, è stato arrestato, ricordate la vicenda del premio Grinzane Cavour, arrestato Giuliano Soria, vedremo naturalmente le evoluzioni.
Guardi, nel merito della proposta io naturalmente la penso all'opposto, sa perché? Perché quello 0,32% sul totale delle 40 milioni di posizioni tributarie italiane, che sta sopra i 120.000 euro di redditi dichiarati al fisco, ecco, quel particolare 0,35%, le spiego in 10 secondi perché dal mio punto di vista bisognerebbe oggi fargli un'offerta fiscale, non un aggravio fiscale, perché praticamente sono quei piccoli imprenditori o titolari di piccole imprese che oggi sono alle prese con un problema. Siccome le loro piccole imprese stanno entrando in uno stress patrimoniale crescente, si trovano nella condizione di dover decidere, e a volte non hanno alternativa, di trasferire parte del proprio patrimonio personale o di famiglia nel patrimonio dell'impresa. Ecco, questa cosa che potrebbe decidere della sostenibilità di migliaia di piccole imprese italiane, il fisco oggi ha tutto l'interesse ad agevolarla, non a contrastarla. Cioè io farei una misura tax free per cui tutti i contribuenti italiani che trasferiscono parte del proprio patrimonio in quello di un'impresa lo fanno oggi senza pagare aliquote. Ci aggiungo anche, poiché viviamo in un quadro che sta cambiando a livello internazionale, si fa un gran parlare di lotta ai paradisi fiscali sia a livello europeo che a livello mondiale, e in effetti paesi come la Svizzera e l'Austria sono incalzati da grandi paesi che in una maniera o nell'altra li mettono all'angolo. Ecco, in una fase come questa bisogna pensare, poiché cambiano gli ordinamenti sul segreto bancario, anche a misure proattive, cioè che incentivino al ritorno di capitali se trasferiti nelle imprese. Quindi la mia opinione è che per far girare di più l'economia...
Il contrario di quello che dice Franceschini, esatto, opposto di quello che dice Franceschini. Un'altra riflessione, secondo me, va fatta. Oggi ho letto un'intervista molto interessante sul Foglio a Giuseppe De Rita, che è il presidente responsabile del Censis, una opinione controcorrente che già credo De Rita avesse espresso più volte, però mi è sembrato interessante. Dice De Rita: l'Italia in realtà non sta sbandando, gli italiani continuano a vivere come sempre, attaccati a solidi pilastri, la casa di proprietà, il risparmio, la famiglia, e poi parla anche della terra. Il vero problema è la mancanza di rischio e di speranza che comprime il paese. Poi dice: le famiglie sono liquide ma riducono i consumi, gli imprenditori sono liquidi ma preferiscono tenere i soldi nelle cassette di sicurezza, le banche sono liquide ma non prestano il denaro. Qui c'è il grosso problema del prestito di denaro, che sicuramente appartiene a molti piccoli imprenditori. Oggi c'è anche un'inchiesta molto approfondita sul Sole 24 Ore su questo. Ecco, non drammatizzare la crisi e vederla come De Rita è un errore oppure coglie nel segno De Rita?
Dunque, De Rita, secondo me coglie nel segno, perché lui da anni è coerente, secondo me ci aiuta molto a capire le particolarità del nostro paese. Noi siamo un paese iperpatrimonializzato, cioè nel senso che la media degli italiani, tutti come stanno le medie, questi sono dati della Banca d'Italia, ha un patrimonio pari a 800 volte il proprio reddito disponibile annuo, perché le famiglie hanno... passano tutta la propria vita a comprare mattoni, cioè le case, perché quindi insomma, noi godiamo di un patrimonio elevato. Abbiamo sempre il terrore poi di venderlo a valori diversi negli anni, quindi lo teniamo lì immobilizzato e passiamo in larga misura, la stragrande maggioranza di noi, archi vitali molto lunghi, a pagare mutui, cose eccetera, su cose che poi non vendiamo e non realizziamo. Questa è una caratteristica dell'Italia da sempre. Di solito quando arrivano grandi crisi bisognerebbe essere molto dinamici, non smobilizzare i patrimoni e investire, invece noi non lo facciamo. Però dall'altra parte è vero quello che oggi, cioè, ci sono lanci di agenzia di Mannheimer di oggi, un altro che sia pure con sondaggi e non con studi, diciamo così, sociologici o di impresa, ci aiuta a capire gli italiani. Mannheimer rivela che nei sondaggi degli ultimi 2-3 mesi c'è una innovazione rispetto a quello che dice De Rita, cioè di solito gli italiani esprimevano sfiducia per il complesso pubblico del paese o per l'economia generale, ma si fidavano molto della propria capacità in proprio di venirne a capo, cioè io me la sfango, io me la cavo. Mannheimer ci rivela che negli ultimi 2-3 mesi gli italiani iniziano ad essere molto più pessimisti anche sulla propria capacità invece di nutrire fiducia in se stessi, nella propria capacità di farcela. Secondo me questo è un dato che negli ultimi mesi in realtà è più rilevante rispetto a quello stesso dato che dice De Rita, che però è un dato che sta scritto nelle statistiche patrimoniali del nostro paese.
Un'ultima cosa, sempre su quello che dice De Rita: nessuno crolla e nessuno rischia perché manca adesso, naturalmente, perché manca la speranza del futuro. Nessuno sa cosa accadrà però fra 6 mesi. Ciò non impedisce agli italiani di prescindere dalla crisi. Le prenotazioni per le vacanze di Pasqua aumentate del 6%. È mai possibile che tutta questa gente che prenota le vacanze stia ballando sul Titanic? Insomma, dice poi De Rita, in realtà la stampa drammatizza molto, perché è il suo mestiere naturalmente quello di presentare storie drammatiche e di presentare questa crisi come una crisi che colpisce tutti indiscriminatamente, ma oggi in Italia chi è che davvero rischia? Giannino?
Rischiano, quest'anno ci sono 2-3 punti percentuali di disoccupati in più sul totale della forza lavoro che possiamo mettere in conto se le cose continuano ad andare male. Quelli rischiano parecchio, per così dire. Poi, spostandosi, perché non ci sono solo i disoccupati ma ci sono le imprese, rischiano diverse decine di migliaia, io arrivo fino a dire che sono 120.000, pensi un po', di piccole imprese italiane, che se il calo degli ordinativi continua, soprattutto per chi lavora sull'estero, sul commercio estero, a botte di 20-20, meno 40, meno 60%, come negli ultimi 3 mesi, quelli nei prossimi 2 trimestri rischiano di dover chiudere. Ecco, queste, e quindi attenzione, i disoccupati quando poi la cosa riparte ritornano al lavoro. Se si chiudono 100.000 imprese su un totale di quasi 5 milioni, e la differenza è che poi non si ritrova lavoro, quindi quello è il rischio maggiore. Noi ci siamo occupati solo di disoccupati, ed è giusto, e cioè dei provvedimenti in deroga al nostro welfare per finanziare la copertura a chi non ne aveva diritto. Dobbiamo assolutamente adesso occuparci di sostegni patrimoniali straordinari alla piccola impresa, cioè nelle classi da 1 a 20 e da 20 a 100, perché altrimenti quelle le perdiamo per sempre. Francia e Germania stanno mobilitando risorse pari a 10-15 volte le nostre, concentrate su quello. E noi, per via del nostro debito pubblico, non lo stiamo facendo, però il rischio è molto elevato, quelli rischiano tantissimo.
Grazie, intanto grazie a Oscar Giannino. Intanto Berlusconi sta parlando all'Oscar della politica del riformista, per parlare di Oscar, e restando sugli Oscar, Oscar della politica del riformista, che è stato dato a Berlusconi, politico dell'anno 2008 del riformista, che certamente non è un giornale berlusconiano. Vabbè, insomma, non seguiremo la conferenza stampa di Berlusconi, anche se poi è sempre divertente, se ne potrebbe uscire con qualche colpo d'ala che ci può ravvivare la serata, ravvivare in tutti i sensi, o nel senso dell'indignazione o nel senso invece dell'ammirazione. Dove andiamo? Chi c'era prima? Alessandro, provincia di Milano, poi Giovanni da Roma, Luca da Rovigo, Giovanni da Firenze, Francesco, provincia di Venezia, Matteo da Bologna, tanti altri. Alessandro, dica.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo parlare sulla proposta del Partito Democratico di Franceschini, dell'una tantum, quella, diciamo così. Non io direttamente, comunque un mio collega guadagna più di 120.000 euro all'anno, peccato che però abbia 3 figli e una moglie a carico. E questo sarebbe considerato un ricco, prima cosa.
questo era giusto un inciso. La seconda cosa che volevo dirle, io sono un architetto e ho la doppia faccia, nel senso che lavoro sia nel comune che come libero professionista, e le dico riguardo la proposta di Berlusconi, insomma, di aumentare.
Speriamo che lei non sia in conflitto di interesse.
No, no, le vuol dire, non è che noi al comune siamo stupidi e quindi scoppierà improvvisamente l'abusivismo, perché comunque già noi, parlo di me stesso, che sono responsabile dell'ufficio tecnico, sono responsabile degli abusi, di controllare, quindi poi se succede qualcosa sono io il primo che vengo comunque interessato da un procedimento, per cui non vedo questa grossa problematica di improvvisi abusi edilizi che scoppieranno.
No, ma perché il problema sono gli abusi tra virgolette legalizzati, cioè se si consente di fare certe cose c'è comunque un aumento di cubature, e le cubature che prima non potevano essere fatte, no?
Nel nostro picco stiamo appunto predisponendo, in Lombardia si chiama PGT, il piano regolatore, per capirci, e già noi nelle nostre norme, proprio perché il procedimento prevede che all'avvio ci sia un avviso, ci sono state tante richieste di proprietari del nostro comune che chiedevano tutti ovviamente di aumentare il volume disponibile per la propria casa. Quindi questa cosa è soltanto un prendere...
Ma in questi giorni già?
Sì, no, ma questo molto prima, da due anni. La procedura del nostro piano regolatore è
E le leggi già ci sono che consentirebbero questo?
No, noi nel nostro piccolo, nelle nostre norme, già avevamo, già prima del governo, tanto avevamo già previsto un una tantum per chi aveva già la casa esistente, quindi non aveva più disposizione volumetria, un una tantum, adesso si ragionava 20% fino a un massimo di... Nel nostro caso avevamo ipotizzato 150 metri cubi.
Sì, ho capito.
Quindi cioè, non è niente di sconvolgente, perché quello che il territorio chiede è questo. Io lo tocco con mano sia dal punto
di vista professionale. Non c'è dubbio. Guardi che molti di quelli che si sono scandalizzati, magari nelle seconde case a Capalbio, questa operazione di ampliamento della cubatura l'hanno già fatto. Per cui non bisogna
poi
stupirsi.
Altra cosa, proprio perché siamo nella crisi, io la trovo una mossa intelligente, perché non è certamente la gente come me che ha un mutuo sulle spalle, che si sta comprando l'appartamento, che può permettersi questa cosa, ma è chi ha una villetta, che in teoria diciamo la vecchia media borghesia, chiamiamola come vogliamo, che probabilmente ha qualche soldo da parte e magari è incentivata a spenderli questi soldi, quindi dando lavoro ai professionisti, il torno anch'io compreso, le dite, insomma, voglio dire, mi sembra a me una mossa intelligente.
Guardi, io non so se è una mossa intelligente, secondo De Rita, per esempio, che abbiamo citato, è sbagliata. Perché bisognerebbe fare una grande opera di bonifica tra virgolette degli edifici pubblici e privati, cioè edifici di interesse generale.
Sono grandi interventi, grandi opere, grandi abusi, cioè, ma in realtà
ho capito. Dice De Rita, a parte il rischio della deregulation selvaggia, gli italiani vivono in condomini, allargarsi su balconi e terrazzi è un gioco che non vale la candela. Meglio sarebbe stato puntare su un piano di manutenzione degli edifici pubblici e privati, un grande piano di manutenzione. In realtà non è nemmeno vero quello che dice De Rita, cioè che la maggior parte degli italiani vivono in condomini, perché invece quasi il 50% degli italiani vivono in villette o mono bifamiliari.
Ecco, mi permette un'ultima cosa?
Sì, velocemente.
Una mia idea, che non ci sia, giusto per dirla, secondo me lo Stato sarebbe stato meglio, insomma, che andasse a comprare direttamente dalle imprese tutte queste case invendute, perché da qui al nord ce ne sono una marea, e a quel punto sarebbero subito disponibili per i comuni per affittarle a canone agevolato. Questo sarebbe stato un intervento immediato e subito operativo, invece di dopo adesso vedremo come sarà il piano casa, vedere, ma ci vorrà
non costruzione ma acquisto di cose già esistenti. La ringrazio Alessandro di questo intervento. Io devo dire una cosa su questa questione del mattone, in attesa del Consiglio dei Ministri di domani e dunque degli aspetti tecnici, dei dettagli. Noto che cosa? Un certo snobismo rispetto alla questione cemento. Insomma, dalla metà degli anni 70 in poi la parola cemento in Italia è stata quasi respinta come una sorta di stupro continuo sul territorio. E si è affermata questa cultura del cemento e della cementificazione come qualcosa di terrificante, di orribile, e quasi un ribaltamento rispetto a quello che è accaduto invece prima. Giovanni da Roma, buonasera.
Buonasera signor Cruciani. Senta, io intervengo in questo spazio, la sento da molto tempo e mi sono permesso di chiamare un po' i giorni. Io volevo dire sempre questa cosa della sinistra a Roma, visto che ho sentito che ha mandato delle grandi performance dei Sgarbi, che appoggio proprio la grande, non solo la Rapacis, ma qui si parla che sono stati espropriati proprio terreni, e come lei ha informato pure le terrazze del presidente, oppure questi quartieri dormitori che poi i costruttori Caltagirone e compagnia bella hanno costruito.
Giovanni, di cosa stiamo parlando? Andiamo al sodo, mi faccio un intervento concreto, perché altrimenti non capisco nulla.
Non sono credibili, cioè, Franceschini, chi verrà dopo di lui, non sono più credibili, perché fare questo assalto alla dirigenza, io chiamo, e attaccare i ricchi, non è credibile.
Vabbè, d'accordo. Luca da Rovigo, buonasera. Cerchiamo di fare interventi un po' più densi, diciamo. Non è credibile, insomma, non basta, altrimenti non ha senso. Luca da Rovigo.
Buonasera, grazie per la chiamata. Io volevo riportare un servizio di ieri sulla Rai dove faceva vedere Scajola, un progetto energetico, non so se era Enel o chi per esso, nel quale si andava a fare energia nell'area balcanica. Allora, io trovo, appunto, mi stranizza, cioè via, probabilmente un progetto anche antecedente a questo governo, comunque, per rilanciare, cioè, il nostro paese o l'italianità o dare lavoro agli italiani, cioè, non vedo per quale motivo si vada a fare questo tipo di interventi all'estero.
Ma non ho capito, Luca, le aziende italiane a partecipazione statale, non a partecipazione statale, secondo lei non dovrebbero investire all'estero? Che significa?
Abbiamo anche noi, cioè, la stessa tipologia o morfologia di questi paesi.
Ma guardi, adesso Luca, io non so.
Non è di investire.
Sì, no, Luca, mi scusi.
Un progetto di eoliche nel mare, per dire. Cioè,
sì, no, ma guardi, io sono a favore di mille parchi eolici in tutta Italia, dunque non è quello il punto. Però non vedo la contrapposizione. Perché non si può investire in Italia, ma perché contemporaneamente non all'estero? Non capisco queste diatribe sugli investimenti o in Italia o all'estero, lavoro agli italiani e invece di lavoro agli stranieri. Andiamo a sentire i titoli del TG5.
Mi dichiaro colpevole, così Bernard Madoff al tribunale di New York, protagonista di una truffa da 50 miliardi di dollari, è passato da un lussuoso appartamento di Manhattan alla prigione, in aula una folla inferocita. Rapito in Darfur un medico italiano insieme ad altri due operatori di Medici Senza Frontiere, le ONG nel mirino dopo il mandato di arresto contro Bashir. È stata una disgrazia, non sono un assassino, parla l'agente Spaccarotella, imputato per l'omicidio del giovane tifoso Gabriele Sandri, il padre di Gabbo, non lo perdono. Anoressia e bulimia colpite 200.000 donne in Italia, sono la prima causa di morte per malattia tra le giovanissime dai 12 ai 25 anni. Champions, fuori Juve, Inter e Roma, marcia trionfale dei super team inglesi. Mourinho indagato per un pugno, smentito ad un tifoso. UEFA in campo l'Udinese, ultima italiana in Europa.
Bene, intanto, altra notizia, il premio Grinzane e Cavour, che come sapete è uno dei più importanti premi italiani, è saltato, ovvero è stato, ha spiegato alla Regione Piemonte, messo in moratoria in attesa della chiusura dell'indagine su Giuliano Soria, che in serata è stato arrestato. Intanto andiamo a sentire il TG1.
Paura sulla Stazione Spaziale Internazionale per una raffica di detriti, trasferiti gli astronauti, la situazione si normalizza. Il finanziere Madoff confessa la megatruffa che ha impoverito migliaia di risparmiatori. BCE, crisi peggiora, Draghi, misure aggressive. Assegno disoccupazione, no a mozione PD, Franceschini, governo affronti l'emergenza, PDL, demagogia, Fini, col premier nessun dissidio. Italiano rapito in Darfur insieme a due volontari di Medici Senza Frontiere, preoccupazione del presidente Napolitano. Era la stampa, bellezza, ma presto le metropoli USA potrebbero perdere tutti i giornali quotidiani e in Italia cosa accadrà? Gli italiani e la generosità, quanto e come spendono per aiutare gli altri in difficoltà, tanta diffidenza per zingari e lo sfruttamento dei minori.
E va bene, i titoli della 7, sentiamo se c'è qualcosa di diverso. L'apertura, avete sentito, TG5 e TG1 questa sera sono diverse.
Finora nessuna richiesta di riscatto per i tre volontari di Medici Senza Frontiere, tra cui un italiano, sequestrati oggi in Darfur. L'organizzazione umanitaria ritira tutti i suoi uomini dalla regione. Il rapimento dopo il mandato di arresto internazionale contro il presidente sudanese al-Bashir. Nuovo allarme dell'Istat, il dato sulla crescita è il peggiore dall'80. Confindustria ribadisce le preoccupazioni per la stretta creditizia e avverte cassa integrazione record, come nel 93. Bernard Madoff, il finanziere di New York, autore della più grande truffa del secolo, si è dichiarato colpevole di tutti gli 11 capi di imputazione. Subito arrestato, rischia una condanna complessiva di 150 anni di carcere. La sentenza è il 16 giugno. Da domani in tutta Italia Il Mondo Che Vorrei, il nuovo DVD live di Vasco Rossi. Il rocker emiliano fa sapere che sarà sul palco del
Bene, un ascoltatore Fiorenzo mi scrive: ha fatto sentire Sgarbi solo nella parte in cui lo dava Berlusconi. No, veramente, insomma, non mi sembra che lo dasse Berlusconi. Ha detto che qualsiasi intervento è negativo. Poi ha detto, vabbè, insomma, ma se chi critica sono gli stessi che poi hanno fatto delle porcherie, questo dice Sgarbi, naturalmente, allora viva Berlusconi. Questo diceva Sgarbi, che è diverso dall'elogio a Berlusconi, ma alcuni non riescono a distinguere. Se fosse veramente qui distante, farebbe sentire anche la parte in cui Sgarbi prende per i fondelli Berlusconi quando dice che il ponte, e lei qui ha un conflitto di interessi, servirà solo per farlo vedere più che per usarlo, e che comunque, sempre secondo Sgarbi, Berlusconi potrà vedere il ponte finito solo dalla posizione orizzontale di morto. Guardi Fiorenzo, si dà il caso che qualche sera fa Sgarbi fosse nostro ospite e ha detto queste esatte parole a proposito del ponte di Berlusconi, per cui cosa faccio risentire a fare? È stato nostro ospite qualche sera fa e ha detto queste cose. Giovanni da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Due parole sulla questione dell'assegno di disoccupazione.
Sì.
Dicevano si prendono i soldi dall'evasione fiscale. Cioè, dall'evasione fiscale è chiaramente una teoria, no? Però perché allora non mettere qualcuno a lavorare sull'evasione fiscale, visto che l'evasione fiscale richiede risorse, bisogna lavorarci. E mancano le risorse, a questo punto faremo lavorare un po' di persone e avremo anche meno bisogno di residui di disoccupazione. Chiaramente è una teoria, no? Però allora è molto più, meno, forse è meno teoria che dire prendiamo i soldi da dove sono 50 anni e non si riescono a prendere.
Cos'è che sarebbe teoria, Giovanni? Non ho capito.
Mettere a lavorare delle persone che hanno perso il posto, mettere a lavorare, non so, all'ufficio delle imposte, a fare con la Guardia di Finanza, a fare del lavoro che serve a scovare l'evasione fiscale.
Ma insomma, non è così semplice.
No, è chiaro, no, non dico che sia una provocazione, però mi sembra una cosa abbastanza teorica, ma forse un po' meno teorica che dire prendiamo i soldi da dove non riusciamo a prenderli. O quantomeno, visto che c'è un problema effettivamente di perdita di posti di lavoro, si parla di ammortizzatori sociali, di sussidi di disoccupazione, tutta una serie di attività di soccorso per chi il lavoro non ce l'ha. Però ecco, si parla di crearlo un po' di lavoro, cioè, proprio siamo sicuri che non ce n'è bisogno di lavoro, neanche per qualche cosa come essere appunto la lotta all'evasione, che normalmente non si fa perché costa, ma
la lotta all'evasione fiscale non è che va fatta attraverso gli strumenti già esistenti, e non mi sembra che ci siano pochi finanzieri in Italia o pochi mezzi da questo punto di vista. Giovanni, la ringrazio. Un altro ascoltatore prima della pubblicità, Mario da Milano, poi Matteo da Bologna, Francesco dalla provincia di Venezia. Mario, prego.
Luciani, buonasera.
Buonasera,
sono
dica.
Sono un imprenditore edile da 30 anni.
Sì, e lei ha anche anni. La radio accesa, dunque sentiamo il ritorno.
Sì, ho 57 anni. L'altra sera, a Focus Economia, si parlava dello sblocco di 16 miliardi di euro per delle opere, grandi opere, piccole opere, medie opere. C'era ospite di Barisoni, un tecnico del governo. Ha detto, per una pastoia e un iter burocratico, fino a giugno del 2010 non sì. Si muoverà un mattone. Cruciani,
sulle grandi 2010, opere, dice lei, sulle grandi
sì,
opere.
Sì, sì, c'era.
Sì, ma non è che ci sono solo le grandi opere in Italia,
sì,
ci
anche
sono
anche le piccole.
Sì,
c'è anche a giugno 2010, Cruciani, mi perdoni, a giugno
Prego.
2010 molte aziende non ci saranno più.
Non lo so, speriamo di no, speriamo di no.
Sì, con le banche che tagliano il credito.
No, ma speriamo che sopravvivano, perché lei dà per certo che invece molte aziende non ci saranno più. Speriamo che invece si prendano provvedimenti, che le cose cambino.
Sono sul marciapiede tutte le mattine.
Ho capito, va benissimo, la situazione è grave, ma perché lei pensa, è sicuro, nel 2010 non esisteranno più non so quante aziende? Speriamo di no.
Sì, no, questa è la mia speranza, perché se sono ancora sul campo è la mia speranza. Però
qual è la sua speranza? Che muoiano, che non muoiano?
No, che non muoiano.
Ah, beh, certo, non ci mancherebbe altro.
Però quando ho sentito giugno 2010 mi si è gelato il sangue e mi sono fermato, perché stavo ascoltando in macchina.
Sì.
Ho detto, se questa è la prospettiva... Mamma mia.
Mi dispiace che Barisone l'abbia fatto gelare il sangue, però non è che ci siano solamente queste grandi opere che partono e poi tutto è fermo. L'Italia è concentrata su queste grandi opere. Non è così. A parte che mi sembra che i cantieri si mettano in moto qualche mese prima, forse, poi lei ha ragione, i tempi sono biblici, ma non c'è solo questo, ci sono anche altri stanziamenti, altre cose che qualsiasi governo avrebbe fatto, centro-sinistra, centro-destra, sinistra-destra, qualsiasi governo avrebbe fatto. Andiamo a Bologna, Matteo, buonasera.
Sì, pronto, buonasera. Allora io volevo parlare un attimo della Libia, in particolare... Dire che io lavoro per un'azienda di costruzioni anche abbastanza di grosse dimensioni
che ha cominciato a lavorare in Libia solo recentemente. E tra l'altro siamo regolarmente pagati con buone prospettive per il futuro. Riguardo alle dichiarazioni di Berlusconi sulla Libia, io mi trovo d'accordo con lui. Se è vero come è che noi abbiamo fatto delle nefandezze, tutto sommato mi sembra giusto riconoscerlo, e male fanno inglesi e francesi a non fare altrettanto, altrimenti sembra sempre che dire la verità sia una bestemmia. Questo è un punto di vista di un comune cittadino. Poi il punto di vista della Realpolitik non saprei dire, quello di cui parlava Ciarapico prima. E mi sembra però, sempre da comune cittadino, che fare una missione di questo genere potrebbe forse sbloccare diciamo dei blocchi che ci potrebbero essere, che affondano le radici forse proprio nella storia. Questo è il mio punto di vista.
Bene, la ringrazio. Andiamo in provincia di Venezia. Francesco, buonasera.
Buonasera, io volevo dire semplicemente due cose. La prima è che essenzialmente che l'operazione di Franceschini è un'infantile operazione di comunicazione, perché non fa altro che riprendere una vecchia proposta dell'ex segretario Giordano della Rifondazione Comunista, che tra l'altro ha un impatto finanziario di 500 milioni che, vista le dimensioni di questa crisi, è addirittura risibile. La seconda è una critica che faccio anche a lei e ad altri intervenuti, relativamente all'intervento appunto ieri di Sgarbi. Quello che voi non volete capire, che secondo me è di una gravità assoluta, è che voi legittimate il fatto che della gente approfitti delle debolezze altrui. Io parto da un principio: è evidente che chi va a dare decine o centinaia di migliaia di euro a due sottoprodotti televisivi come sono Vanna Marchi e sua figlia, è evidente che è una persona disequilibrata, una persona che ha dei problemi. Voi in questo modo, ridendo della loro stupidità, legittimate la prepotenza altrui.
Io non sto ridendo di nessuno, Francesco.
No, voi avete riso sui toni di Sgarbi, glielo dico da collega perché sono anch'io un giornalista.
Guardi, ieri Francesco, Sgarbi... ridere sui toni di Sgarbi, a parte che non abbiamo riso sui toni di Sgarbi, ma abbiamo detto che era una bella provocazione. Primo, non significa ridere, non significa soprattutto deridere quelli che sono finiti sotto le grinfie di Vanna Marchi. Dunque questo glielo posso assicurare, e se ho dato questa impressione me ne scuso, non volevo assolutamente deridere e non credo nemmeno sia stata data questa impressione chi è finito sotto le mani, diciamo, gli sguardi e ripeto, le grinfie di Vanna Marchi e figlia, che sono state condannate in via definitiva, eccetera eccetera. Però Sgarbi lanciava una provocazione che mi è sembrato intelligente di proporre. Infatti ci sono stati diversi ascoltatori che ne hanno parlato dal punto di vista giuridico, strettamente giuridico, ma anche da altri punti di vista. Lei ha perfettamente ragione, Francesco, non c'è dubbio.
Ma io quello che tendo a dire io non è il problema giuridico o non giuridico. Il discorso di Sgarbi vuol dire che da domani io, che sono grande e grosso, peso 95 kg, sono un atleta, posso approfittare del fatto di essere grande e grosso e approfittare di chi è piccolo e magro. Cioè, è venuto fuori un concetto alla base che è di una bestialità, è primitivo, e mi sembra strano che nessuno lo colga, al di là degli aspetti.
Ma qual è il concetto primitivo? Mi scusi.
Il fatto che una persona o due persone possano approfittare dell'handicap di un altro.
Ma Sgarbi non ha mica detto che Vanna Marchi ha fatto bene,
Però io credo che dovrebbe essere fuori dal carcere. Questo cosa vuol dire?
Sì, ma quella è chiaramente un'esagerazione, ed è un modo per vedere questa vicenda Vanna Marchi non dalla parte di chi dice buttiamo le chiavi, sono delle truffatrici, come lo sono naturalmente, eccetera, ma per farci capire che in realtà poi c'è dietro un mondo, che è quello di persone che sono cadute in questa rete, no?
E allora? C'è un mondo di persone credulone, e allora cosa vuol dire? È giusto che la gente ne approfitti?
No, assolutamente no, Francesco, no.
Questo lo diciamo entrambi, però il messaggio che ha lasciato Sgarbi, che la gente non ha colto, è questo, che tutto sommato se la sono cercata, perché io quando parlo con altra gente, io lo sento dire questo discorso, e sono degli stupidi, sono dei handicappati, se la sono cercata, invece dovrebbe essere esattamente il contrario, perché chi approfitta di un handicap altrui è giusto che vada in galera, che lo faccia per soldi, lo faccia perché è prepotente, lo faccia sul piano fisico, sul piano economico, questa è la realtà delle cose, secondo me dovrebbe essere questo che dovrebbe emergere chiaro da un discorso del genere, non il fatto di toni o meno di Sgarbi, tutto qua.
No, Francesco, ma io condivido assolutamente il suo pensiero, sono d'accordo con lei al 100%. Detto questo, noi non siamo qui per dare messaggi, non siamo qui per scrivere la parola fine a una storia o per fare la morale a qualcuno, siamo qui per discutere. La cosa di Sgarbi ha fatto discutere, e vedo che ha fatto discutere anche lei, ha fatto pensare anche lei, ha fatto indignare tra virgolette anche lei, per cui ripeto, da qui non è che deve uscire fuori una morale o una lezione per qualcuno. Andiamo a Vicenza, Riccardo.
Sì, buonasera. Sono un giovane giornalista professionista, fresco professionista. Chiamavo sul fatto della denuncia di Medici Senza Frontiere, sul fatto che poche notizie provenienti dall'estero, da aree disagiate, approdano sui media. Volevo portare la mia esperienza. Io con alcuni colleghi negli scorsi anni ho prodotto un paio di inchieste televisive a spese totalmente nostre, e in entrambi i casi ho trovato moltissima difficoltà a trovare qualsiasi spazio da parte. Ho avuto contatti con più o meno tutte le più grosse redazioni, sia diciamo dei giornali che per quanto riguarda le televisioni. E l'ultima inchiesta che ho fatto è stata abbastanza, diciamo, significativa da questo punto di vista, perché l'unica persona che è riuscita ha voluto vedere questa inchiesta è stata la Milena Gabinelli di Report, che è molto apprezzata, però purtroppo non ha potuto pubblicare per questioni di azienda. Tutte le altre redazioni che hanno ricevuto questi file che io ho mandato via web, che potevo anche controllare chi effettivamente vi faceva accesso, non degnavano di uno sguardo, diciamo, questi lavori, nonostante fossero stati introdotti da altri giornalisti come molto interessanti.
Riccardo, per carità, con tutto il rispetto, non è che possiamo fare la storia della sua esperienza personale come giornalista. Qual è il punto fondamentale?
Il punto è che, almeno da quanto riguarda l'esperienza mia, è che al di fuori dei canali, quelli che sono abituali per le redazioni, è estremamente difficile trovare spazio e anche solamente ascolto da quanto riguarda le redazioni, perché al di là del Santax Santorum, diciamo, delle notizie d'agenzia o di quelli che sono gli inviati, è molto molto difficile trovare credito, questo nonostante ci siano anche delle introduzioni da parte dei giornalisti anche importanti.
Vabbè, io non lo so, queste introduzioni non posso, non conosco il suo caso, ha capito? Non ho visto nulla, non è questo il punto. Lei ci vuole dire che le notizie che riguardano evidentemente paesi lontani, grandi crisi, eccetera, eccetera, hanno meno spazio. Questo ce lo dice Medici Senza Frontiere, facendo la classifica del numero di notizie durante il 2008. Lei ci conferma che questa cosa è vera, perché difficilmente passano, diciamo, nella grande stampa, nella grande televisione, notizie che non siano le notizie di casa nostra o notizie di cronaca rispetto ad altre notizie. D'accordo, abbiamo capito. La ringrazio, Riccardo. Stefano da Lodi, Maurizio da Roma, Antonino da Padova e altri ancora tra poco, Mariella da Trieste. Riccardo, io l'ho interrotta perché non credo che alle persone che ci ascolta interessino molto le vicende personali sue e mie nell'avvicinarsi a questo mestiere. Alberto Masciarelli è un imprenditore di Falconara Marittima, buonasera.
Buonasera.
Titolare di Bru 3, che è Grandi Cucine per la Ristorazione. Allora, lei oggi al Sole 24 Ore dice: la stretta ci paralizza, abbiamo chiesto 800.000 euro a 15 anni offrendo garanzie sull'immobile, fiduciazioni personali dei nostri soci, abbiamo 3 milioni di euro in asset patrimoniali, eccetera eccetera, ma insomma ci hanno dato solamente la metà. Ed è una testimonianza sulla stretta creditizia che c'è oggi in Italia. Masciarelli, ci racconti.
Buonasera a tutti, grazie dottore per l'ottima opportunità. Buonasera anche agli ascoltatori. Il problema che la mia azienda sta affrontando è di stretta attualità, ovvero cerco di essere sintetico per rendere più chiara
sintetico,
la
sia poco formale e sintetico.
Esatto. Allora, attualmente la mia azienda sta pagando da 5 anni circa 15.000 euro al mese alle banche che ci avevano finanziato per l'acquisto degli immobili e quindi per lo sviluppo dell'attività, e pertanto devo dire grazie alle banche la mia azienda è cresciuta fino ad oggi.
Sì.
E quindi restituiamo circa 15.000 euro al mese da 5 anni e stiamo chiedendo al sistema bancario di 800.000 euro, mettendo l'ipoteca ovviamente sull'immobile, dando anche garanzie personali per ridurre questa pressione di liquidità, ovvero abbassare la rata del mutuo a 7.000 euro, il che significherebbe avere l'equivalente anche liquidità corrente, e il sistema bancario ci dice di no. Vado avanti con il dire che la situazione è a mio avviso estremamente paradossale, perché perché a fronte di un consolidato storico, ovvero la mia azienda è stata sempre puntuale a restituire i denari agli istituti che ci hanno prestato.
Se lei dice non basta l'affidabilità approvata.
Non basta più l'affidabilità. E qui credo che il problema nasce.
Adesso cosa sta succedendo secondo lei? Cioè non ci si fida più, c'è paura di un crollo futuro, dunque del fatto che magari nei prossimi mesi poi sarà difficile restituire il denaro che si è prestato. Cosa sta accadendo? Cosa le dicono?
Ma, guardi,
quali giustificazioni danno del fatto che non vi danno più credito come prima?
Diciamo che la risposta è che Basilea 2, i parametri di Basilea 2 di questo regolamento bancario che io dico si sono inventati non so a quale scopo, lo preciso, lo puntualizzo,
sì.
Perché le faccio un esempio semplicissimo. Se oggi una nuova impresa si accosta allo sportello di qualsiasi banca e chiede un'apertura di credito, non viene finanziata perché non può presentare 2 anni di bilanci consolidati, cioè se uno non ha 2 anni di esercizi, questo capita, capita questa cosa ai miei clienti,
sì.
Le banche non finanziano l'attività perché dice non c'è possibilità di valutare l'impresa. Bene, allora la mia è 10 anni che è sul mercato, è sempre stata regolare nei pagamenti, gli algoritmi di Basilea 2 dicono che forse non sono affidabile per i prossimi 15 anni a 7.000 euro.
E perché
mese.
Lei non è affidabile secondo questi parametri, per esempio?
Ma non so, forse perché il rating, come lo chiamano loro, accende il semaforo rosso, forse qualche numero non sarà a posto, di sicuro, ma io le dico solo che...
Sì, ma che cosa non è a posto dal punto di vista, diciamo, formale? Cioè, le avranno dato qualche spiegazione,
forse,
no?
Ecco, diciamo che le banche non sono chiare a dare risposte, ovvero io non so cosa leggono loro dietro il monitor, perché oggi sì. Andare in banca...
Vabbè, i criteri li conoscerà, no? I nuovi criteri di affidabilità.
I criteri li conosco, sì, senza meno li conosco, però la banca non mi dice le motivazioni chiare, mi dice, guarda, dice la pratica non può andare avanti perché il rating non è favorevole all'operazione finanziaria e finisce.
Senta, la sua situazione, Mascerelli, è simile a quella di altri imprenditori che lei conosce?
Sì, direi di sì. Sì, la mia forse è un po' anomala perché noi del resto fatturati e margini di contribuzione ancora sono interessanti, quindi
sì.
Noi non stiamo subendo la crisi del mercato, fortunatamente dico il nostro settore ancora ci dà margine di crescita, il problema è che non ci crede più il sistema bancario,
certo.
Cioè a me Basilea 2 che non crede più nella mia impresa al mercato, ma io dico il mio grande patrimonio più grande sono i clienti e il mercato e soprattutto le aziende che io rappresento. L'azienda diciamo che con la quale noi lavoriamo, che è il gruppo Ali Mareno, tanto per fare un nome, non è che accredita venditori su piazza di qualsiasi genere. Quindi quando io ho l'azienda che mi supporta, il mercato che mi chiede attrezzature, mi sta mancando la liquidità.
Certo, lei dice per lavorare una fattura per esempio di 52.000 euro, insomma, non vogliamo entrare troppo nei dettagli,
bene.
Una banca ci ha fatto firmare fideiussioni per 600.000, non esiste, con dipendente di banca mi chiama per dire che siamo fuori di 300 euro su un conto quando l'azienda fattura 1,7 milioni, perché
esatto,
questo le è accaduto. No?
Questo è vero perché i bilanci sono visibili, diciamo sono estrapolati, si possono tirare giù dal CERVED.
No, ma Mascherelli ci credo, lei ce lo dice. No, per carità, perché non c'è la banca qui a rispondere, naturalmente non è che vogliamo fare un contenzioso tra lei e la banca, non abbiamo nemmeno fatto il nome della banca, però insomma certamente è singolare il caso e credo non sia solo il suo caso, ma un caso comune.
Io mi riservo in futuro di comunicare il nome della banca perché è meritevole questa banca di essere diciamo conosciuta, perché per un frido promiscuo di 52.000 euro a revoca preciso,
sì.
Io ho dovuto firmare 598.000 euro di fideiussioni, 598.000 euro, 12 volte la cifra che mi hanno lavorato per 30 giorni, per 40 giorni,
sì, sì.
Perché altrimenti il direttore, l'operazione qual è stata? Non mi hanno più lavorato, non mi hanno più anticipato una fattura, il direttore mi ha mandato sconfinato in centrale rischi, io sono dovuto correre ai ripari, quindi mi hanno poi sottoposto alla firma questo contratto,
sì.
Che mi riservo poi ecco a scadenza di passarlo al Sole 24 Ore, perché è opportuno che i miei colleghi conoscano queste situazioni.
Va bene Mascherelli, la ringrazio, okay. Buona serata, 20 e 27,
grazie,
anzi 20 e 28, Mariella da Trieste, Mariella dica.
A lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, io volevo fare una riflessione sulla cifra.
Intanto Berlusconi ha parlato sulla tassa ricchi, così la titola Lanza. Non è con l'elemosina che si risolve il problema, anzi è una ricetta sbagliata secondo il parere della tradizione dell'economia liberale. Dario Franceschini è un leader cattocomunista, questo ha detto Berlusconi della proposta Franceschini qualche minuto fa, liquidandola così velocemente. Allora?
Allora, volevo...
Mariella, dica.
Allora, la cifra di 200.000 che avrebbero 120.000
sì,
euro.
Oltre i 120.000, lo 0,4%.
Vabbè. Allora volevo dire, a me sembra una cifra risibile, non so, mi sono fatto un po' i
calcoli. Sono troppo pochi secondo me.
Senta, tra avvocati, medici, notai, architetti, imprenditori e quant'altro, che basterebbe andare a vedere le barche che ci sono di super lusso nei porti, e mi sembra che questa cifra sia ridicola a dir poco. Allora che cosa vuol dire a questo punto? Che ci sono un sacco di evasori fiscali totali. Punto e basta, questa è la mia riflessione. Vorrei sapere da lei se lei è d'accordo o meno. E dopo
Mariella,
volevo essere molto sintetica,
sì,
anche
sì.
Nell'altra osservazione. Io ho avuto un problema personale per quanto riguarda quella volta di condoni edilizi.
Sì.
Un vicino di casa che ha costruito su un lastrico solare un appartamento, naturalmente io avevo fatto causa perché naturalmente non poteva farlo, c'è stato il condono edilizio e lui è là tranquillo dopo tutti i soldi che mi sono mangiata gli avvocato. Allora che cosa vuol dire questo? Che avremo ancora tutte queste porcherie che abbiamo visto per anni?
Non lo so, speriamo di no. Mariella, c'è la borsa,
speriamo,
la ringrazio,
lei abbia ragione, ma io
speriamo di no, la ringrazio, sul primo punto sono d'accordissimo con lei. Titoli del TG2 e poi gli ascoltatori.
Berlusconi, il nostro sistema istituzionale è lento, non in linea coi tempi. Nessuna banca del nostro paese, ha detto il Presidente del Consiglio, ha chiesto azioni di salvataggio. La Camera boccia la mozione del Partito Democratico sull'assegno mensile per chi perde il posto del lavoro. Fini, contro la crisi, dialogo e provvedimenti condivisi. Appello dall'ONU per la liberazione dei 3 medici rapiti in Darfur. Fra loro c'è un italiano, la sua prima missione umanitaria. Frattini, serve cautela e silenzio, stiamo lavorando. Ancora un caso di morbo di Gehrig nel mondo del calcio, si tratta di Stefano Turchi, 40 anni, ex dell'Ancona, che racconta al TG2, sì, sono malato di SLA, ma non mi rassegno. Ho ucciso Gabriele Sandri, mi spiace, ma non rifarei ciò che ho fatto, non si mostra in volto, ma parla per la prima volta in TV Luigi Spaccarotella, il poliziotto sotto processo per la morte del tifoso della Lazio. È solo un pentimento televisivo, dice il fratello della vittima.
Allora, alle 20.34 andiamo con Stefano da Lodi. Buonasera Stefano.
Buonasera dottor Cruciani. Niente, io facevo presente ancora per la faccenda di Franceschini. A me sembra che se è tutto quello che gli economisti del PD possono presentare, oddio, io non ho 100 e passa mila euro, però lo pagherei volentieri, non è che poi modifichi la cosa che non possono comprarsi la frutta, ma il problema è il risultato. Il risultato sono 500 milioni. 500 milioni cos'è? Se noi facciamo il conto sono 20-25 superiori. Non la sente una cosa un po' ridicola.
Ma guardi Stefano, secondo me c'è una questione di principio al di là poi del gettito che ne verrebbe fuori, ed è quella che in questo momento parlare di tassazione mi sembra comunque un errore. Maurizio da Roma, Maurizio dica.
Buonasera. Allora, sentendo la trasmissione ovviamente ho tanti concetti adesso da esprimere, però esprimerò estremamente in maniera breve, brevissima. Uno, Franceschini è semplicemente una manovra elettorale in vista delle elezioni che si terranno europee tra pochi mesi.
Beh, guardi, da quel punto di vista, però ogni politico fa il suo gioco, anche Berlusconi.
No, ma giustamente poi mi riempie il cuore di piacere quello che ha detto Franceschini, lo vedo un po' più come un Binud, però poi alla fine non sarà.
Senta, Berlusconi dice che è un politico catto comunista e lo dice naturalmente in senso negativo. Lei che dice?
Senta, il meglio che può fornire in questo momento la sinistra, il mio cuore ha sempre battuto a sinistra, ma se questo è quello, vabbè, accetto questo, che devo fare? Montanelli disse sporchiamoci le mani, ma facciamo, votiamo, eccetera, eccetera.
Adesso il PD ha un leader catto comunista e questo, ha spiegato Berlusconi, era qualcosa di previsto. Pensavo ci fosse una preminenza della sinistra e non del catto comunismo, che ancora non ho ben chiaro a quali principi e tradizioni si riferisca. Vabbè, questo Berlusconi.
Senta, le ultime campagne elettorali, non sì. solo questa, ma anche le precedenti, sono state, secondo me, caratterizzate non da idee nuove, ma bensì dalla denigrazione del concorrente. Si parla di quello ha fatto questo ed è fatto male, però nessuno dice ma io avrei fatto quest'altro, nessuno fa delle proposte,
vero,
né
vero.
Da sinistra né da destra, questo purtroppo è il degrado della nostra politica, per cui questo c'è e questo ci dobbiamo tenere. spero che prima o poi nasca qualcuno che riesce ad esprimere idee un po' più fattive, un po' più incisive.
La ringrazio, la ringrazio.
Volevo se posso,
sì,
se
dica,
no.
Dica.
Altre due o tre cose. Allora, la crisi, mentre lei parlava con, non mi ricordo il
Giannino.
Nome, il signore un po' prima di economia, quello con la barba.
Giannino, comunque, credo fosse Giannino.
Sì, era lui. La percezione che io ho avuto è che alcuni grandi signori, esperti, eccetera, abbiano affermato che non c'è la crisi. Dal mio punto di vista c'è la crisi e io ne sono coinvolto in pieno.
Mm. Ma nessuno afferma che non ci sia la crisi, è diverso, si parlava di un'altra cosa, di alcune,
okay,
di alcune frasi di oggi in un'intervista di De Rita, il presidente del Censis, in cui parla della solidità del sistema Italia in generale, poi magari tra sei mesi questa solidità verrà meno. Però.
Lì volevo arrivare, allora se la nostra Italia è fatta in maniera diversa, perché cerchiamo di applicare all'Italia degli strumenti che vanno bene in altre nazioni? Se l'Italia è un paese molto capitalizzato,
lei?
Tutti hanno la casa, tutti hanno la seconda casa, eccetera, eccetera, ben venga, dobbiamo esserne contenti. Poi purtroppo c'è una crisi, cerchiamo di aiutare le persone in crisi, ma non per questo bisogna denigrare.
Maurizio,
anzi dobbiamo esserne orgogliosi, punto.
Ho capito, la ringrazio, orgogliosi diciamo del nostro sistema, del nostro way of life. Antonino da Padova, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, a lei e ai suoi ascoltatori.
Berlusconi agli Oscar della politica riformista, sentiamo.
Sulla risoluzione della crisi.
Io sono sempre
un quadro nero.
No, la soluzione della crisi non è che è una crisi che attiene all'Italia, quindi non è il governo italiano, non sono i governi europei che l'hanno provocata, non saranno i governi europei che la sconfiggeranno. Certamente un atteggiamento di fiducia farà sì che questa crisi possa non essere così grave come se dovessimo andare verso il catastrofismo, e questa canzone ripetuta dai media, dagli giornali, dalla televisione tutti i giorni,
anche da noi,
portasse. È quasi naturale, quasi difficile che si possa fare il contrario, perché chi fa un giornale, poi anche lo spazio che i giornali danno al chiacchiericcio della politica, al teatrino della politica, è incredibile. Io non ho mai letto nella mia vita di imprenditore un articolo di politica, leggevo sì e no i titoli. Adesso sono ritornato a non leggere più gli articoli della politica e adesso leggo i titoli che Paolo Bonaiuti mi porta.
Capito, ma
quando me li porta.
C'è un aneddoto che dice che lei una mattina ha chiamato Gianni Letta,
sì,
e ha detto: hai letto quell'articolo riformista? Gianni Letta l'aveva già letto,
sì,
ha detto,
no,
sei un mostro.
Tutto, no?
Lei l'ha detto te.
Gianni Letta è mostruoso, è mostruosamente bravo e riesce, andando a letto verso l'una di notte, a conoscere.
Domani,
tutto
domani altri dettagli su. Su questo intervento di Berlusconi alla consegna degli Oscar della politica riformista. Dove andiamo? Alessandro da Milano. Interventi più brevi. No, eravamo con Antonino da Padova. Antonino.
Sì. Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo lasciarmi il discorso di Sgarbi, ma mi ha preceduto un concorrente prima, del signor Francesco, che appunto per quanto riguardava quello che diceva Sgarbi, che ha ragione Sgarbi, se parlava con quelle persone che sono affidate alla Vanna Marchi erano persone normali, ma sono persone che la stragrande maggioranza hanno problemi di depressione, problemi che non sanno chi pensi pigliare, si attaccavano a tutto, dunque praticamente è una cosa che sono delle persone che hanno veramente dei problemi, perché se uno si affida alla Vanna Marchi,
allora?
Sì, appunto, ho detto che per condannare il discorso di Sgarbi veramente insomma tutto
sì, ho capito.
Questo che volevo dire, perché uno Sgarbi fa un discorso giustamente per le persone normali, ma se la gente, il vecchietto, la vecchietta che chiama per affidarsi a Vanna Marchi è perché hanno dei problemi di depressione, problemi che naturalmente sono
non
degli
sono
apparati,
diciamo lei dice da condannare queste persone come sembra aver fatto Sgarbi nel suo intervento, ma invece bisogna comunque tenere presente che ci sono dei mestatori, dei turrupinatori, insomma dei truffatori, come poi è stato provato, sono state Vanna Marchi e figlia, e dall'altra parte invece delle persone insomma che sono cadute in questa rete anche in maniera inconsapevole. La ringrazio. Antonino, dove andiamo? Alessandro da Milano, poi Arduino da Milano, velocemente. Alessandro, dica.
Sì, buonasera. Io ho sentito la prima parte sulla trasmissione, poi...
Non si preoccupi, dica quello che vuole.
Il ragionamento che volevo fare con lei riguardava questi 15 anni di di berlusconismo, di governo Berlusconi, anche se intermezzati poi da, da due governi.
Mi sembra un discorso molto lungo, Alessandro.
Forse lo facciamo un'altra volta.
No, ma mi dica una cosa, e non la voglio così bloccare. Però.
In effetti era un ragionamento non esattamente in zona Cesarini come sono capitato. Comunque riguardava il modello che ha costruito Berlusconi nei, in questi
per me non anni. Ha costruito nessun modello, però insomma ognuno poi la pensa come la pensa. Io
come
non,
mi scusi?
Secondo me non ha costruito nessun modello,
no,
insomma.
Cioè l'esempio, il fatto di comunicare nel modo in cui comunica, di fare leggi molto che danno certi messaggi, per me è quello che sarà l'eredità peggiore di questi 15 anni.
Beh, quale messaggio darebbero?
Mi sento un po' pressato.
No, ma quale messaggio darebbero queste leggi? Poi insomma lei vuole parlare, non so, delle leggi ad personam, ma dobbiamo riaprire questo capitolo.
Ci sono tante cose, se vogliamo stare nei fatti di cronaca.
Mi sembra più un simposio, insomma, un discorso che necessiterebbe, insomma, di altre sedi e di altri spazi. Abbiamo concluso per questa sera, Alessandro, mi dispiace deluderla, ma insomma, per parlare del berlusconismo ci vuole un'altra puntata, forse un'altra trasmissione, forse un'altra epoca, forse un altro mondo. Francesco dalla provincia di Brescia, Arduino da Milano e altri ancora, ci sentiamo domani sera 18:30 alla Zanzara. Ciao.
La Zanzara.